un progetto che nasce piccolo, quindi è un piccolo punto di concentrazione dopo la corrente di forme e l'ipermorfismo della tragedia Indogonidi. Ecco, è un momento, come dire, di raccoglimento puntuale, un punto di concentrazione il più piccolo possibile. In effetti è una sorta, così mi verrebbe da dire, per trovare una sintesi, come se fosse il ritratto, un ritratto proprio, e si inserisce anche nella tradizione dei ritratti della storia dell'arte occidentale, e quindi ha una sua puntualità, una sua piccolezza, e in questo senso si contrappone alla massa, proprio al peso della tragedia. Ecco, però ciò non di meno non si può definire una commedia, quindi sono partito dal titolo, prima c'è stato il titolo, Hey Girl, che così mi è fioccato nella mente a un certo punto mentre ero per la strada, e poi ho cercato di seguirlo, ho seguito il titolo, ecco, ho lavorato in modo diverso rispetto alla tragedia, quindi non più su un sistema in qualche modo preesistente come la meccanica della tragedia, no? Che appunto è una struttura universale. Invece ho lavorato sulla struttura, perché sempre di struttura si tratta, in questo senso mi piace molto collegarmi proprio al pensiero strutturalista, se non facesse paura questo termine. In realtà è molto semplice, si tratta di mettere a nudo una struttura, in questo caso è quella di una giornata, l'organizzazione di una giornata di una ragazza. Punto. È tutto qui.
Ti è venuta questa ispirazione però in un momento particolare della giornata, alla fermata di un autobus vedi delle ragazze per l'appunto?
Sì, infatti è stata così, un'occasione, come spesso mi succede, insomma, certe idee vengono in mente mentre sono al telefono, mentre faccio altre cose. In quel caso stavo aspettando il semaforo, ecco, visto queste studentesse che aspettavano l'autobus, i loro volti, il silenzio che c'era, gli zaini che avevano sulle spalle, mi è venuto in mente questo titolo, che è una specie di saluto, tanto banale quanto promettente, insomma, cioè è qualcuno che chiama una ragazza sconosciuta di cui non conosce il nome. L'inglese accentua questo carattere popolare legato all'immaginazione adolescenziale, quindi alle canzoni, a MTV e fenomeni giovanili, però contemporaneamente Hey Girl è anche un'annunciazione, insomma, cioè, potrebbe anche essere la frase di un angelo contemporaneo che si rivolge a una Maria adolescente, quindi c'è una polarità, cioè io ho visto immediatamente una polarità in questo saluto, che è insieme volgare, insieme però anche sacro. Quindi la struttura del lavoro segue questo binario, quindi trovare la grandezza nella banalità e la banalità nella santità, in qualche modo.
E hai costruito lo spettacolo attorno ad una ragazza, a questo punto. Di fatto si può indicare anche come una sorta di monologo, questo è chiaro.
Sì, certo, è un monologo interiore, fatto appunto non di parole. Le parole piuttosto piovono dall'esterno, quindi le parole che ci sono ancora una volta di duplice natura, perché da una parte c'è la poesia di Shakespeare, che a un certo punto...
Ci sono queste parole che piovono, no?
Che piovono, vengono fuori le parole, il linguaggio inteso come un'invasione, insomma, cioè il corpo della ragazza in questo caso è un corpo che viene occupato dal linguaggio in modo duro, direi. Voglio anche dire, aggiungere solo questo, che non si tratta di una tematica femminile o si mostra l'eterno femminile o femminino, come spesso ho sentito dire. È una visione assolutamente riduttiva, credo, è troppo semplice per me. È il ritratto di una persona che si trova a coincidere con un corpo femminile, ecco. Potrei, sì, appunto, affermare che non è, pur essendo un ritratto assolutamente femminile, non per questo è sul femminile.
Per parlare dello spettacolo, ma senza svelare nulla, allora, ecco, queste ragazze che aspettavano l'autobus, avevano gli zaini pieni e il volto dipinto dal trucco,
sì.
Sono quelle ragazze che non verranno mai, quel tipo di ragazze che non verranno mai a vedere uno spettacolo della società.
Per chi lo sa, chi lo può dire, sì, può essere. Però, insomma, Non ho detto certo, questa è la grande sfida di tutta l'arte, insomma, cioè quella di cercare di affascinare le giovani generazioni che non hanno conosciuto nulla se non la pubblicità, MTV, YouTube, che sono le sorellastre con cui bisogna fare i conti, perché l'arte, non perché si chiama arte, è superiore, insomma, chi l'ha detto? L'arte contemporanea, il teatro in particolare, deve fare i conti continuamente con l'icasticità e la forza indiscutibile che hanno questi linguaggi, che invece sono assolutamente frequentati dalle giovanissime generazioni.
E però scusami, poi il tuo linguaggio va tutto in un'altra direzione, però il tuo linguaggio artistico, le caratteristiche della tua estetica teatrale poi stanno da un'altra parte.
Beh sì, ma è un giudizio che possiamo dare soltanto a posteriori, e forse non è così importante, insomma l'importante è riuscire a fermare una persona mentre cammina, no? a riuscire ad alzare un totem in cui si impone una pausa. Ecco, quindi sono ancora una volta la forza delle immagini, e non è detto che le immagini dell'arte siano migliori perché sono moralmente accettabili. Io accetto benissimo, posso comprendere la forza della pubblicità, la forza di YouTube, la forza dei video musicali, perché no? Insomma, se quando funzionano significa che sono in grado di fermarti, di bloccare, di si impongono, insomma, in ogni caso sono le immagini che parlano, quindi non tanto gli specifici linguaggi, sono immagini liberate, e quindi bisogna fare i conti con questo, ecco. Trovo patetico considerare l'arte e il teatro come dei linguaggi superiori, non è affatto vero, o meglio, non è più così, quindi capisco perfettamente che i giovani, gli adolescenti non vadano a teatro. Perché dovrebbero andarci? Per annoiarsi e pagare un sacco di soldi? Trovo giustissimo questo atteggiamento. La sfida vera è quella di riuscire a, che non vuol dire piegarsi verso i gusti della gente, niente affatto. La sfida vera è quella di riuscire a creare un linguaggio aderente a questa epoca, potente, di potenza piuttosto che di potere. Questo è il problema, è il compito forse anche di chi si occupa di arte in questo momento.
Ma in questo senso comunque, ecco, il tuo è un linguaggio decisamente radicale.
È un linguaggio radicale nel senso che cerca la radice per tagliarla. Comunque sì, è un linguaggio radicale. Cerco sempre di scavare nella radice, le radici vanno in tutte le direzioni e non si lasciano mai acchiappare fino in fondo, ma certo è un linguaggio, è una ricerca della radice, sempre.
Perché giustamente poi dici, non è che c'è il teatro dell'obbligo, giustamente, no? Non è che uno è più bravo perché va a teatro e uno...
No, niente affatto, anzi uno potrebbe essere più ingenuo o più stupido, uno che va a teatro, piuttosto che uno che si spara della pubblicità. Chi l'ha detto che è migliore? Sono categorie morali che lasciano il tempo che trovano, insomma, cioè, almeno io la penso così, insomma.
E a questo punto però la differenza la fa lo spettacolo, spettacolo,
certo,
no?
La differenza la fa l'opera, neanche l'artista, di cui non ce ne frega più niente, è l'opera, cioè le immagini che sono liberate oppure no, le immagini che producono potenza oppure no. Il problema credo che sia tutto lì, saltano gli schemi degli stili, delle generazioni, cioè sono discorsi assolutamente secondari, sono discorsi, e i discorsi, come sappiamo, scivolano via, hanno una durata molto breve perché non colano, non vanno nel profondo, un'immagine invece sì, può rimanere stampata per tutta la vita.
E senti, ma da questo punto di vista, quindi le immagini di questo spettacolo, di Heger, tornando a Heger, sono molto potenti?
Non lo so, questo dipende molto anche dalla risonanza che possono trovare in ciascuno spettatore. Per qualcuno forse sì, io ho incontrato delle persone che piangevano, altre persone invece, per altre persone erano assolutamente indifferenti, quindi... Questa è una cosa a cui io non posso in qualche modo, cioè non sono il depositario della cosa, insomma, cioè, sono immagini che hanno attraversato anche me, quindi io lo lascio passare, sono un collettore, non, e quindi starà al pubblico giudicare, insomma, o andare via o piangere.
Ci sono anche degli oggetti, pochi ma importanti e significativi, dentro lo spettacolo, senza dire di che si tratta magari, ma diciamo, sì, ecco, da dove ti arriva questi richiami, queste iconografie, questi oggetti che ovviamente rivestono una simbologia veramente ovviamente ben precisa.
Sì, ci sono degli oggetti che sono dei... Sicuramente si riferiscono a una certa simbologia, mi riferisco a una simbologia medievale o rinascimentale, legata appunto a un'iconografia delle posizioni delle donne nelle rappresentazioni della pittura, per esempio, penso soprattutto alla pittura, però devo dire che sono delle resistenze, sono delle difficoltà, cioè sono vissuti come degli oggetti in qualche modo da attraversare e perfino da combattere, insomma. Sono dei simboli, ma è un lavoro in qualche modo contro i simboli, attraverso i simboli.
Una solitudine, un elemento appunto, come stato d'animo, come sensazione. L'abbiamo nominato forse Shakespeare, insomma, comunque c'è anche l'amore, però, insomma, c'è queste parole spendono, diciamo, da dove arrivano. Ma,
sì, 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 sì.
Però è bellissimo anche questo, come arrivano, quando arrivano.
Sì, no, infatti, anche perché sono completamente decontestualizzato, cioè che c'è uno sfaldamento, come se due faglie freatiche fossero scivolate una sull'altra e non combaciassero più, cioè c'è una coerenza rispetto a quelle parole, che sono appunto di Romeo e Giulietta, però manca il suo corrispettivo figurativo, cioè non c'è nessun Romeo, nessuna Giulietta, o forse una Giulietta c'è, ma insomma gira vuoto, un testo che gira vuoto, ed essendo un testo d'amore che gira vuoto diventa struggente, perché l'altra parte non c'è, e quindi è un amore che si fonda su un'assenza, su una mancanza, ciononostante questo dialogo, queste parole vengono pronunciate, vengono lette, crea questo effetto, amplifica l'effetto della solitudine, se vogliamo, e di bisogno d'amore.
Poi c'è anche un po' questa sorta di trappola del doppio che si crea, no?
Sì,
c'è questa illusione,
sì,
di un doppio, non dico altro. Ma,
no, ormai stiamo dicendo tutto.
No,
Comunque sì, insomma, c'è questo effetto, senza scendere nei particolari, di sdoppiamento, di amplificazione della persona, come se a un certo punto ci fossero una, due, tre repliche della stessa figura, di colori differenti, una figura e la sua ombra, insomma c'è una moltiplicazione della protagonista.
Di fatto abbiamo detto delle cose, ma non abbiamo detto nulla dello spettacolo. Lo spettacolo va, va assolutamente visto, questo è inevitabile, la visione dello spettacolo. E per chiudere ancora dobbiamo dire della musica, sempre straordinaria, Scott Gibbons, anche
sì,
qui una tessitura drammaturgica proprio che viene fatta.
Sì, 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 no, ma come al solito appunto con Scott c'è questo così rapporto senza confini, mi viene da dire, quindi c'è una intesa immediata che non passa neanche attraverso le parole, insomma basta lanciare alcune immagini ed ecco che avviene tutte le volte, secondo me, qualcosa di sorprendente, ed è stato così anche questa volta.
Un lavoro proprio con i suoni elettronici che spazia veramente dal saturo al quasi assente.
Sì,
no?
Sì, 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 infatti. Lui non sarebbe contento dell'aggettivo elettronico, lo dico per ridere, lui fa elettroacustica secondo i suoi parametri, perché la sorgente, cioè il problema è tutto, la sorgente è sempre la natura, quindi non sono suoni sintetizzati, non sono suoni creati in laboratorio, ma sono che vengono da sintetizzatori, ma sono sempre suoni legati a una sorgente naturale, quindi la voce umana, la voce degli animali, il soffio, l'acqua, le pietre.
E però poi il tutto viene modificato.
Ah sì, 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 poi c'è tutto un lavoro di invece fatto col computer, però appunto è solo una seconda fase, la prima fase è una raccolta, proprio come i raccoglitori che entrano nella foresta, quindi lui ha tutta una grandissima libreria di sorgenti da lui stesso registrate, e poi vengono rielaborate, riprocessate mille volte, anche fino a una completa trasfigurazione, però lui ci tiene molto al fatto che appunto si dica che è musica elettroacustica.